Sono passati quasi 100 anni da quando, nell'estate del 1925, l'architetto Umberto Stacchini e l'ingegnere Alberto Cugini, su commissione di Pirelli, in qualche modo concepiscono quello che deve essere lo stadio del futuro. È un'Italia che si sta preparando a entrare dentro un ventennio complicato, dentro un periodo insomma complesso, ma in qualche modo il calcio, soprattutto per la città di Milano, è già un qualcosa di fondamentale. In quegli anni, appunto, Milan e Inter si contendono insieme a Juventus e Torino la palma di squadre capitali in qualche modo del calcio italiano e ovviamente uno stadio all'altezza delle ambizioni della società è il punto fondamentale da cui ripartire. È un discorso che conosciamo bene, sembra che il tempo da qualche parte non passi mai ed è nel 1925 che quella che una volta era la periferia di Milano vede i lavori di costruzione di quello che 30 anni dopo, con la costruzione di un ampliamento con le loro famose rampe elicoidali, diventa a tutti gli effetti il più importante teatro calcistico del paese, la Scala del Calcio, insomma, San Siro. Per arrivare alla forma che abbiamo visto adesso, che conosciamo, che è al centro di numerose discussioni, soprattutto per i rinnovamenti, per la demolizione, insomma, il comitato di Milano, che in qualche modo vuole proteggere il suo patrimonio storico, è ovviamente un patrimonio che non è solo calcistico, appunto, con le caratteristiche quattro torri, sono quelle di un ultimo ampliamento che è andato negli anni 90 in occasione dei mondiali di calcio, quelli appunto di Italia 90 con appunto l'ultimo ampliamento. Lo stadio di San Siro, insomma, è il primo protagonista di This Must Be the Place, un viaggio in 10 puntate dedicato ai luoghi simbolo della musica rock. Io sono Hamilton Santià e state ascoltando This Must Be the Place su Radio Popolare. La data da segnare è quella del 27 giugno del 1980. In quel giorno, davanti a 80.000 persone, per la prima volta un artista musicale suona in quella che è la Scala del Calcio. È uno dei concerti che viene ricordato, insomma, con più affetto da chi c'era, uno dei concerti simbolo non solo della Milano di quegli anni, non solo importante per San Siro, ma anche uno dei concerti più rinomati per una stagione, quella appunto dei grandi eventi che in qualche modo hanno traghettato l'Italia lontano da appunto gli anni di piombo per appunto andare verso un decennio nuovo, un decennio dove appunto si poteva stare insieme, iniziando appunto con questi grandissimi raduni. E nel 27 giugno del 1980, davanti a 80.000 persone, si esibisce Bob Marley. Bob Marley, ricordato come leggenda del reggae, in realtà appunto leggenda del rock a tutto tondo, che in quell'estate, in quell'inaugurazione del 27 giugno 1980, mette un tassello fondamentale nella costruzione del mito di San Siro, non tanto come Scala del Calcio, ma come tempio per la musica rock, un luogo di consacrazione, un luogo dove si crea una leggenda per le performance che si sono succedute nel corso degli anni, un punto di arrivo per consacrare soprattutto gli artisti di casa nostra, un luogo appunto dove le superstar di tutto il mondo si esibiscono per definire quello che succede, dare il segnale di una grandissima importanza. San Siro è forse lo stadio in Italia che ha ospitato più artisti di caratura internazionale, vuoi per la posizione della città, vuoi per i collegamenti, vuoi per la considerazione appunto in tutto il mondo, ma è evidente che se uno pensa a un concerto in uno stadio in Italia, pensa a un concerto a San Siro. E l'inizio di tutta questa reputazione è appunto quello del 27 giugno 1980, data appunto del concerto storico di Bob Marley and the Wailers.
Thank you. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Mia categoria, tutta gente poco seria, di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno.
Ne ho. Io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, bene, io più di tanto non posso fare.
Gli impresari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale
della grande festa nazionale,
hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Nel luglio del 1980 Edoardo Bennato è il primo artista italiano a esibirsi nello stadio di San Siro, registrando Il tutto esaurito. Come abbiamo detto, per gli artisti di casa nostra suonare a San Siro è il momento della consacrazione, il momento in cui appunto viene definita la grandezza di una persona, di un artista. Non è un momento di passaggio, non è un transito dentro un tour mondiale, in realtà è veramente la consacrazione. E nel 1980 Edoardo Bennato è uno degli artisti più popolari del paese. Sono tanti e tante le artiste di casa nostra che hanno suonato su quel palco in concerti memorabili per gli appassionati. C'è ovviamente Ligabue, c'è ovviamente Vasco Rossi, ma se vogliamo raccontare di qualche record, la prima artista che ha suonato due concerti nello stadio di San Siro in due giorni consecutivi è Laura Pausini. Laura Pausini, che appunto ha conquistato quel palco, e assieme a lei altre artiste come Alessandra Amoroso, mentre ad esempio per artisti di casa nostra si ricordano le performance di Cesare Cremonini, o anche Ultimo, che nel recente tour ha appunto riempito lo stadio di San Siro. E insomma, per un artista di casa nostra suonare a San Siro diventa veramente il momento da far tremare i polsi, perché sì, ci sono tanti altri posti significativi, però star lì sentendo appunto non tanto il peso della storia del calcio quanto ormai il peso della storia della musica è effettivamente qualcosa che dà le vertigini, perché tu sai benissimo che calcando quell'erba sei passato sull'erba che è stata calcata da Elton John, che è stata calcata dai Red Hot Chili Peppers, che è stata calcata da Depeche Mode, da David Bowie, dai Guns N' Roses, da tantissimi musicisti che hanno fatto la storia della musica. E ne stiamo omettendo qualcuno, ovviamente non a caso, perché merita tutta l'attenzione del mondo. Ma non è solo una storia d'amore, non è una storia di rosa e fiori, non è appunto che va tutto bene, soprattutto quando si tratta di organizzare un concerto dentro una città. Infatti, come dire, organizzare un concerto in uno stadio prevede un impianto d'amplificazione di un certo tipo, prevede un backline di un certo tipo, prevede una potenza di un certo tipo, e è anche giusto raccontarlo, perché effettivamente il rapporto tra la musica e la città si basa anche sul fatto di come i residenti vivono quella musica. Ed essendo io di Torino avremo modo di parlarne, perché appunto spesso i residenti diventano in qualche modo punto critico rispetto a un'esperienza musicale che può diventare sempre più grande, e c'è appunto un comitato che in qualche modo limita l'inquinamento acustico che devono rispettare i concerti, che appunto non si può andare oltre un certo volume. Ed è una cosa questa che in qualche modo ha condizionato la scelta di alcuni artisti di esibirsi o no in un determinato periodo storico. Infatti, ad esempio, Paul McCartney aveva deciso di insomma passare, e insomma sarebbe stato per un'altra volta, perché ecco, non è sempre rosa e fiori. Ma un gruppo che ha con San Siro e con l'Italia un rapporto del tutto privilegiato, e deve anche giusto farlo ascoltare, soprattutto per celebrare e ricordare la memoria di Andrew Fletcher, appunto recentemente scomparso, sono i Depeche Mode. Ed è di poche settimane fa l'exploit dei Rolling Stones a San Siro, primo tour della loro inossidabile carriera senza Charlie Watts, che purtroppo ci ha salutato qualche mese fa. Ma ecco, il concerto dei Rolling Stones a San Siro è stato sicuramente l'apice dell'estate concertistica rock del 2022 in quel di Milano. E prima dei Rolling Stones abbiamo ascoltato due altre band che ha suonato a San Siro, anche se appunto parlando di record, perché è importante partire da questo, l'artista italiano che più ha suonato in quello stadio è ovviamente Vasco Rossi. Pensate che Vasco Rossi, in corso della sua lunghissima carriera, ha suonato nella Scala del Calcio e a questo punto anche il tempio della musica rock la bellezza di 29 volte, e soprattutto non ha solo il record di maggior numero di esibizioni, ma anche del maggior numero di esibizioni consecutive, addirittura 6, un'intera settimana dove giorno dopo giorno i concerti di Vasco Rossi andavano sold out. E a prescindere da quello che uno può considerare o meno di un artista, ovviamente sappiamo che quando si parla di musica di casa nostra tendiamo a essere un pochino più critici, un po' per appunto provincialismo, un po' per tendenza a non vedere mai il bicchiere mezzo pieno. Ecco, sicuramente l'exploit di Vasco Rossi è un exploit fondamentale che merita di stare effettivamente tra i grandi della musica di ogni tempo, se non altro tra i grandi che hanno fatto la storia di San Siro.
E tu? Chissà dove sei?
ci regalerà. Abbiamo l'aria di chi vive a caso, l'aria di quelli che paghi a peso, e abbiamo scuse che anche se muore non c'è nessuno che le ascolterà. E poi abbiamo già chi ci porta fino alla prossima città, si mette davanti a un altro microfono che qualche cosa succederà. Lo stomaco, abbiamo soldi da giustificare e complimenti per la trasmissione, e abbiamo l'ego da far vedere ad uno bravo davvero un bel po'. E poi abbiamo chi ci dà il voto, ci può spiegare come si fa, è come prima non si è montato, ognuno sceglie la tua verità.
Se da un lato c'è Vasco, ovviamente dall'altro lato c'è Ligabue. Questa era Tra palco e realtà, che proprio promuove l'exploit di Ligabue, non solo grande rocker ma anche grande tifoso dell'Inter, nello stadio appunto dove era solito recarsi per tifare la sua squadra del cuore. È anche uno stadio che ha frequentato diverse volte. Tra palco e realtà proprio testimoniava il suo arrivo come musicista che finalmente prende quel palco, prendendosi anche tutto il resto. Abbiamo parlato di date storiche e finalmente ci siamo, perché se c'è una data scolpita nella storia di San Siro, nella storia di Milano e nella storia del rock in Italia, ecco, è una data che non ha bisogno di altre presentazioni, è una data che basta a se stessa e si deve dire e lasciare la parola alla musica, perché quella data è il 21 giugno 1985. One, two, one.
Two, three, four.
quelle 4 ore entrate nella leggenda, le 4 ore con cui Bruce Springsteen per la prima volta il 21 giugno del 1985 suona in Italia. L'Italia è uno dei paesi che più ama la musica di Springsteen e San Siro è anche da lui definito il suo stadio, il suo posto, suonerà tantissime altre volte. Io personalmente, per limiti d'età, sono riuscito a vederlo dal vivo solo nel 2002 in occasione del tour di The Rising, tour concerto appunto che tutti si ricordano per l'alluvione che ha colpito il pubblico durante il concerto, ma è evidente che il 21 giugno del 1985 con la E Street Band che stava portando in giro Born in the USA, una band all'apice della sua forma che arriva dai tour leggendari di Darkness on the Edge of Town e The River, ecco, una band che sta portando il massimo splendore del rock and roll, trova a San Siro la giusta consacrazione. Chi c'era se lo ricorda ancora, ricorda ogni secondo di quell'esperienza, te lo racconta, ognuno di noi ha qualche amico, qualche amica che, più grande di noi, che è stato a quel concerto e ce lo racconta. Perché appunto prima di San Siro nel 1985 gli appassionati di Springsteen sono dovuti andarlo a vedere in Svizzera, in Inghilterra, solo qualche fortunato era riuscito ad andare in America, ed è del tutto evidente che grazie a quella data, grazie a quel concerto, grazie al concerto di quel tour, Springsteen e Milano e San Siro sono diventati un connubio che dura ancora adesso, ed è un peccato che il tour dell'anno prossimo, tour che vede Bruce Springsteen suonare in Italia nel 2023, non toccherà San Siro ma toccherà la vicina Monza. Non sarà quasi la stessa cosa, ma ecco, in qualche modo si sa che il ricordo sta lì, sta verso quella notte in cui quelle quattro torri, quella tettoia, quella struttura eliquidale sono stati l'architettura, l'architrave della più leggendaria macchina da guerra che il rock and roll ricordi. La storia della musica rock e San Siro è la storia di una musica rock che punta ai grandi numeri, punta al grande, punta a diventare pezzo di immaginario collettivo, e sicuramente Springsteen ragiona dentro questo campionato, dentro This Must Be The Place. Non staremo sempre in questi luoghi, per quanto fondamentali, ma ci prenderemo anche qualche momento per raccontare dei luoghi più oscuri, più underground, anche luoghi da cui gente come Springsteen, Rolling Stones hanno in qualche modo cominciato, chi a New York, chi a Londra, ma è del tutto evidente che se intendiamo la musica come un momento di condivisione, un momento di creazione di senso in cui le persone si trovano in qualche modo insieme a assistere a qualcosa che è quasi, se vogliamo, un'esperienza religiosa, ecco, definire San Siro una cattedrale non è in qualche modo sbagliato. Il 21 giugno del 1985 è in qualche modo, se mi perdonate il blasfemo parallelo, il giorno dell'elezione di un papa.
Spun from cages.
ed è stato giusto raccontare questo concerto leggendario attraverso alcuni degli audio rubati che insomma YouTube mette a disposizione, perché sì, è bello, bello raccontarlo, bello ricordarlo, ma è ancora più bello ascoltarlo, soprattutto quando i concerti sono così leggendari e in qualche modo il bootlegging di quei tempi era un'attività pionieristica e al tempo stesso archivistica, che poco ha a che fare con i concetti moderni di pirateria, ladrocinio o chi più ne ha più ne metta. Era veramente il momento in cui appunto si poteva e si doveva far sì che il culto raggiungesse più adepti possibili, e quale luogo migliore che la messa nella cattedrale di San Siro. San Siro, che è il primo luogo storico della musica rock che abbiamo raccontato qui su Radio Popolare con This Must Be The Place. Io sono Hamilton Santià e vi do appuntamento domani con un'altra puntata dedicata ai luoghi storici della musica rock.